Ok, se volete aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Luca, allora domenica prossima riprenderemo lo studio di Luca, Giovanni, c'ho il fuso orario ancora, quindi pazienza con me. Ma questa mattina vedremo una storia nel Vangelo di Luca, capitolo 10, sicuramente una storia molto familiare alla maggior parte di voi, la storia di Marta e di Maria e la visita di Gesù nella loro casa. Quando ho predicato nella Calvary Chapel di Klamath Falls, il Signore mi ha dato questo messaggio e sentivo anche di condividerlo qui con voi questa mattina. Allora, come ho detto, è una storia sicuramente conosciuta dalla maggior parte di voi. Questa visita di Gesù ai suoi amici, Lazzaro, Marta e Maria. Spesse volte Marta non prende la parte della cattiva, la carnale, perché Maria fa la bella figura, no? Che lei sta ai piedi di Gesù e Marta è tutto preoccupato per tante cose. E magari in questa storia è così. Però non voglio guardare questi passi con questa ottica, che Marta è la cattiva e Maria è la buona, ma invece secondo me dovremmo guardare questo come due tipi di credenti o due atteggiamenti del cuore anche in un credente. Perché secondo me c'è un po' di Marta in tutti noi e magari c'è un po' di Maria in ognuno di noi. Io penso che anche Maria a volte era un po', no, agitata e preoccupata, e magari c'erano altre volte che Marta era quella che era ai piedi di Gesù. Io posso identificarmi molto con Marta perché io sono una persona pratica, no? Io sono quel tipo di persone, no, dammi le mie attrezzature, la mia sega, un po' di legno e toglietevi di mezzo, no? Voglio lavorare, fare. Infatti lì in America ho lavorato nella mia vacanza. Come un cane, ho lavorato più che lavoro qua, perché mio padre, poverino, è solo. Quindi abbiamo costruito un, non so come si dice in italiano, corral in English, una recinzione per i cavalli, tipo un'arena. Con i tronchi dei alberi, no? Tipo Far West, ed è stato un lavoraccio sotto quel sole del deserto. Mio padre ha costruito una casa là, ma non avevano Patty, poveretta, alla camera di letto senza un armadio. Quindi io e Silvana abbiamo pregato, il Signore ha messo in cuore di fare un armadio per loro. E quindi ho costruito un armadio da legno massiccio. E come era l'ultima settimana prima di poi tornare in Sud California, cioè, ho corso come un matto per finire quella cosa. E proprio l'ultimo giorno abbiamo verniciato, proprio la mattina che stavamo partendo l'abbiamo messo nella camera di letto. E quindi io posso capire Marta, perché io ho la tendenza di essere sempre, no, a darmi da fare, però riconosco come Marta che tante volte come Marta io perdo la cosa più importante. E quindi vogliamo guardare queste due persone e magari il Signore ci parlerà riguardo come siamo noi. E la storia comincia in versetto 38. Ora, mentre essi erano in cammino, avviene che egli entrò in villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora, ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Quindi cominciamo questa storia con la figura di Marta che invita Gesù a casa e Maria che è seduta. E secondo me anche questo è importante di capire, perché ogni parola ha un motivo per il quale lo Spirito Santo ha messo nella parola di Dio. E sedere, quando noi pensiamo di una persona seduta, cosa ci viene in mente? No, ci viene una figura di grande attività. No, sei seduto. Però qui dobbiamo imparare una cosa riguardo il regno di Dio, perché nel mondo, il mondo ci ha insegnato, no? Imboccare le mani e darci da fare, giusto? Il mondo ci ha insegnato così, giusto? Il mondo non ci dice mai, siediti, rilassati, stai un po' ai piedi di Gesù. Il mondo ti ha insegnato questo? Mai. Ed è molto importante che noi comprendiamo questo, che i concetti e i principi del regno vanno contro filosofie e ragionamenti umani. Per noi essere seduto è come fare niente, ma nel regno di Dio stare seduto ai piedi di Gesù è tutto. Perché in realtà Maria non era inattiva, fisicamente era inattiva, ma lei stava compiendo delle grandi cose, cose eterne, che vedremo Gesù là dà una grande raccomandazione. Quindi Maria era lì seduta ai piedi di Gesù. Ma Marta, versetto 40, tutto preso dalle molte faccende, si avvicinò e disse, Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata solo a servire? Dille dunque che mi aiuti. Allora in Marta noi vediamo tre aspetti di un credente che ha tolto gli occhi da Gesù e sta guardando la vita e la sua situazione di vita da una prospettiva umana. E la prima cosa vediamo in Marta, perché lei farà tre affermazioni qui in versetto 41, e la prima affermazione che lei fa, notate, cosa dice il Signore? Signora, non ti importa. Questo è il primo segno che noi credenti nello spirito ci siamo allontanati da Dio. Noi cominciamo a pensare, Signore, non ti importa della mia vita? Signore, non vedi quello che io sto attraversando? E questo è esattamente quello che Satana vuole che noi diciamo. Dio ha detto. Qual era la prima menzogna che Satana ha spacciato a Adamo e Eva? Siete sicuri che Dio ha detto io sarò con voi fino alla fine? Non mi pare nella tua situazione oggi di vita che il Signore è con te. Hai perso il lavoro e le cose non sono andate. Non mi sembra che Dio è con te. Satana vi sussurra queste cose ogni tanto o solo a me? E ognuno di noi abbiamo la tendenza, quando ci troviamo in brutte situazioni, in situazioni difficili, di accusare Dio, che Lui non si importa di noi, che Lui non ha cura della nostra vita. Ma voglio dirvi, cari fratelli e sorelle, questa mattina, Gesù ha dato la sua vita in croce per te. Anche il bambino ha detto amen. Gesù ti ha amato così tanto che Lui si è sacrificato per te. E anche se i tuoi sentimenti, i tuoi occhi o la situazione della vita ti dicono il contrario, questo è un fatto stabilito nell'eternità. Cristo si è fatto inchiodare in quella croce per te. Non potevo mostrare il suo amore per te in nessun modo più grande. Non ti importi di me, Dio. Stiamo attenti. Lui ha dimostrato nella croce che Lui si importa di noi. Ma questo è il primo segno che stiamo allontanando dal Signore, quando cominciamo a chiedere, ma Signore, dove sei? Signore, non ti importa di me. E la seconda cosa che vediamo nella vita di Marta, prima lei accusa Dio che lui non si importa di lui, poi la seconda cosa, lei comincia a accusare sua sorella. Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata solo a servire? Questo è il secondo segno di un credente che è lontano dal Signore. Cominciano a accusare altri per la loro situazione di vita. E noi nell'Occidente, specialmente nel mio paese, Stati Uniti, stiamo diventando la generazione che non vuole prendere le proprie responsabilità. No, non si chiama più peccato. No, io sono così perché i miei genitori non mi hanno abbracciato tutti i giorni della mia vita. O io sono così perché mio fratello mi ha fatto questo 35 anni fa e perciò bla 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 bla. E io sono così perché mia moglie non mi comprende. Io sono così perché mio marito non prende le sue calze sporche dalla terra. O io sono così perché i miei figli non mi ascoltano. Ma se tu sei un figlio di Dio, tu devi avere fede che dove tu sei in questo momento è dove Dio vuole che tu sia. Non sto parlando di situazione di peccato, ma nel senso di riposare in Lui e dire, Signore, tu sei sovrano e io confido che quello che succede nella mia vita, tu farai cooperare per il mio bene. Magari non capisco tutto ciò di cosa mi sta accadendo, ma confido in te che tu mi ami e lo hai dimostrato in croce per me e quindi io mi confido in te. E anche noi che siamo della fede, anche noi possiamo avere questo atteggiamento del mondo, no? Cominciare a accusare gli altri. La mia vita spirituale non va bene perché è colpa del pastore, è colpa dei fratelli della chiesa di Montebellone, è colpa della Calvary Chapel, è colpa dell'Assemblea di Dio, è colpa non so di chi. Ma è un segno che noi ci stiamo allontanando da Dio, che abbiamo tolto i nostri occhi da Gesù. Cominciamo a accusare Dio, cominciamo a accusare gli altri. E la terza cosa che Marta fa, lei comincia a comandare Dio. Digli dunque che mi aiuti, Gesù. Signore, se io fossi padrone dell'universo, io farei così. Lei comincia a comandare Dio Onnipotente. Non è che lei chiedi, Signore, per favore, puoi chiedere a mia sorella di darmi una mano? No. Questa frase che lei usa è nell'enfatico. Dilla! Lei comincia a dare ordine a Dio Onnipotente. Secondo me, Gesù, tu dovresti fare così nella chiesa di Montebelluna. Secondo me, tu dovresti fare così nella mia famiglia, nella mia situazione di lavoro. E anche questo è un segno che siamo lontani da Dio perché pensiamo che noi sappiamo meglio di Lui come dovrebbero essere le cose. Ma i fatti sono che Lui è l'Onnipotente, l'Onnisciente e Onnipresente. E io penso che se Dio riesce a tenere in ordine tutte le pianete, no, il sole, la luna, le maree, ogni galassia. Secondo voi non è capace di prendere cura della mia e della tua vita? Io penso proprio di sì. Io penso che se Dio ha creato l'universo e se studiate per un po' quanto è complicato l'universo in cui noi viviamo, quanto è speciale questo pianeta Terra su cui noi viviamo, fra tutte le pianete dell'universo. E per questo i scienziati disperatamente stanno cercando pianete uguali al nostro in altre galassie, così loro potrebbero dire, vedi, ci sono altri pianeti come la Terra, e magari la vita è spuntata anche spontaneamente in questi posti. Purtroppo per loro non hanno ancora trovato niente. Perché noi veramente siamo in un posto molto privilegiato, in un posto molto speciale. Ci sono migliaia di parametri che sono requisiti, sono obbligatori per la vita di esistere, e la pianeta Terra adempie tutti questi requisiti. Se fossimo un po' più lontano dalla Terra saremmo tutti congelati, se fossimo un po' più vicino tutti fritti, che ho sentito che qualche settimana fa sembrava che eravate più vicino al sole. Il nostro vicino ha detto, mamma mia che caldo, 40 gradi era qua. Non per farvi sentire male, ma in America stavamo benissimo. Era proprio un'estate bella, non troppo caldo, non troppo freddo. Ma Marta comincia, no? Accusare Dio, non ti importa di me, è colpa di mia sorella. Fai come io voglio. E quindi la sua vita non è arresa al Signore, lei non sta riposando, non ha atteggiamento di fede verso Dio. In versetto 41, ma Gesù risponde e disse, Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Quanti di voi amate essere ripresi da Dio? Non ditemi che amate di essere ripresi da Dio, perché non è vero. Nessuno ama essere ripreso. Però, una cosa possiamo dire, io amo il modo in cui Dio mi riprende. Cioè, solo il Signore, se tu vieni a riprendermi dopo il culto, io mi arrabbierò con te. No, io voglio che tutti voi vi sentite liberi. Se il Signore vi dice di parlare nella mia vita, siete permessi. Con amore. Dite la verità con l'amore, è scritto in Efesini. Ma io amo il modo in cui Dio, cioè il Signore a volte mi taglia a pezzettini, però lo fa con amore. E posso immaginare, no, Gesù, Marta, Marta, metti il tuo nome là, Craig, Craig. Oh, Craig. Craig, Craig, quando capirai? Craig, Craig, tu ti preoccupi, ti inquieti per molte cose. Craig, Craig, ti stai facendo un esaurimento. Ma una sola cosa è necessaria. E per me è stato bello anche questo tempo di vacanza. Ho predicato solo due volte e quindi è stato un buon tempo solo stare con la famiglia, di avere più tempo, diciamo, di leggere la parola, riflettere. E il Signore mi ha dato questo messaggio per la chiesa di Klamath Falls, ma secondo me l'ha dato a me, per la mia vita. E secondo me sta dando a voi. E io credo anche noi come corpo qui a Montebelluna, veramente il Signore ci sta chiamando in stagione più preghiera, più tempo a stare ai piedi di Gesù, di tornare alle cose fondamentali. Perché anche noi possiamo, no, innaffararci, abbiate pazienza, un anno e un mese che parlo solo inglese. No? Come si dice? Ok. Intaffararci. Ho dimenticato l'italiano. Siamo occupati di tante cose, tanti pensieri. E come farò? E qua e là, e questa bolletta. E magari questa mattina il Signore dice, Craig, tu sei preoccupato per tante cose, ma hai dimenticato la prima cosa più importante. Il mio rapporto, il nostro rapporto insieme, io e te. Quell'intimità fra me e te. Giriamo in Filippesi capitolo 4. Tenete un dito in Luca 10. Philippians chapter 4. Filippesi 4, versetto 6. Non siate in ansietà per cosa alcuna. Ricordate cosa ha detto Gesù a Marta? Marta, Marta, tu ti preoccupi, sei indaffarata con molte cose. Ti preoccupi e ti inquieti per molte cose? Marta stava ubbidendo questo comandamento in Filippese? No. E questo è un comandamento dalla parola di Dio. Voi sapete, noi pensiamo comandamenti, 10 comandamenti. Il Nuovo Testamento è pieno di comandamenti. E questo è uno. Non siate in ansietà per cosa alcuna. Ah, ma pastore, tu non conosci la mia vita. Tu non sai la mia... È facile per te dire questo. Tu sei appena andato in America, hai fatto la vacanza. Io non so neanche se pagherò l'Enel questo mese. Beh, facile per te dirlo. Salmo 34 dice che sono molte le tribolazioni del giusto. Quindi magari in questo momento non sto attraversando problemi finanziari, ma non vi preoccupate, arriveranno anche nella mia vita. Ho altri problemi. C'ho due adolescenti. Ognuno di noi attraverserà momenti in cui sembrerà che Dio non si importa di noi. Ognuno di noi arriverà in momenti quando noi vogliamo accusare i fratelli e le sorelle, in cui noi penseremo di sapere meglio come deve andare la nostra vita, no, ed essere più intelligenti di Dio nel riguardo. Ma qui siamo comandati: non siate in ansietà per cosa alcuna. Quindi io non devo conoscere la tua vita o la tua situazione. Questo è il comandamento di Dio. Non dici non siate in ansietà, eccetto quel fratello a Montebelluna che sta attraversando in questo momento questo problema. Così è scritto? No, è scritto non siate in ansietà per cosa alcuna. E magari dice, è facile leggerlo, facile dirlo. Ma io amo il Signore anche perché Lui non ci dice siate santi o fate questo o non fate quello e poi non ci dà il chiave per farlo. Perché qui la parola di Dio ci insegna come non essere in ansietà per cosa alcuna. Leggiamo ancora avanti. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano resi note a Dio mediante preghiere e suppliche, con ringraziamento. Quindi tu non vuoi avere preoccupazione, non vuoi essere in ansietà per cosa alcuna? Tu devi ubbidire quello che la parola di Dio dichiara. Porta ogni tua sollecitudine. L'Apostolo Giacomo dichiara, voi non avete perché? Non chiedete, bravi. Tante volte noi credenti soffriamo e attraversiamo monti difficili solo perché noi non abbiamo parlato con Dio al riguardo. Non abbiamo messo la cosa in preghiera davanti al Signore. Ed è una disobbedienza alla parola di Dio. Io direi che la maggior parte della nostra sofferenza come credente è un frutto della nostra disobbedienza, a me incluso. Perché ognuno di noi, come Marta, abbiamo la tendenza naturale di essere in ansietà per ogni cosa. Amen. Io ho questa tendenza, non sono diverso da voi. E confesso davanti a voi che anche io tante volte ho dei problemi, delle cose davanti e purtroppo tante volte l'ultima cosa che io faccio è pregare. No, c'è un problema, c'è una difficoltà e io comincio a fare i miei calcoli. Allora magari non pago quella bolletta adesso, pagherò l'altra cosa e poi sposto di qua e aggiungo di là e parlerò con quello e Tizio e Caio e... No? Giusto? Io provo umanamente con le mie capacità, con le mie risorse, con la mia intelligenza, prima io di sistemare la cosa. E poi quando arrivo alla fine di me stesso, Dio aiuto! Ma dovrebbe essere il contrario. La prima cosa che dovremmo fare, perché di nuovo abbiamo tutta la tendenza di essere ansiosi, preoccupati. Poi il mondo in cui noi viviamo, non so se avete visto quello che è successo ieri in Norvegia. Noi siamo negli ultimi tempi, voi sapete questo? Gente pazza. Cioè, ma come può una persona cioè, andare dai sconosciuti? Non è che una, cioè, questo non ha ammazzato gente che gli ha fatto del male, magari uno che ha rubato soldi da lui o ha fatto male alla sua famiglia. È andato a sparare persone che lui non ha mai visto nella vita. Giovani, ragazzi. Veramente il mondo sta impazzendo. E noi viviamo in un'epoca di grande ansietà. Sapete, molte persone che non conoscono il Signore prendono psicofarmaci. Per non preoccupare. Ma la Bibbia ha una ricetta molto migliore. Di portare ogni nostro sole. Papà, vedi? Ricordate quando il re Ezechia, i nemici di Israele stavano invadendo e il re aveva scritto questo decreto contro Ezechia e contro il popolo di Dio. Ricordate quella storia? Ezechia è entrato nel Tempio di Dio e ha steso quella cosa davanti alla presenza di Dio e ha detto, Signore, guarda quello che loro dicono. Lui era un uomo di Dio e lui sapeva che umanamente lui non aveva le risorse, i guerrieri, le capacità di combattere contro questo grande esercito. ma lui sapeva che Dio aveva le risorse. Infatti Ezechia ha steso quelle accuse del nemico davanti alla presenza di Dio. Lui in umiltà ha detto: papà, vedi la situazione in cui noi ci troviamo? Tu sei nostro Dio, vedi tu, Signore, confido in te con tutto il mio cuore. E voi conoscete come è andata a finire questa storia. Dio ha portato una grande vittoria per il popolo di Dio. Ha sconfitto quell'esercito senza che Ezechia e altri dovevano alzare un dito. E Dio farà la stessa cosa anche nella nostra vita. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e suppliche con ringraziamento. Tu non devi capire la tua situazione, ma tu umilmente devi presentare le tue richieste a Dio e poi devi cominciare a lodarlo. E dire: Signore, io non capisco, ma io ti ringrazio. E io ti lodo perché tu sei mio padre, tu hai dimostrato il tuo amore verso di me in Cristo Gesù, e io so che ogni cosa coopera per il mio bene, perché io ti amo, e quindi io stendo davanti a te questa bolletta dell'Enel, o il tuo problema. Io presento davanti a te mio figlio, o mia figlia, o mia moglie, o i miei genitori. C'è grande potenza quando il popolo di Dio si umilia e cerca la faccia di Dio. E poi in versetto 7 abbiamo la promessa: se noi saremo ubbidienti a questo comandamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. La pace di un credente non è l'assenza di guerra, violenza o conflitto, come lo è per chi non conosce Cristo. Ma la pace di Cristo è una cosa che va al di sopra di un intendimento umano. È una cosa soprannaturale. E di nuovo, ognuno di noi siamo tentati di essere ansiosi per le cose della vita. Ma se noi saremo ubbidienti alla parola di Dio, diremo: no, non vuoi essere, Signore, tu vedi, papà, guarda la situazione, guarda questa bolletta dell'Enel, guarda questa cosa, sto confidando in te, ti lodo, ti ringrazio e affido di nuovo queste cose nelle tue mani. È un peso troppo grande per me da sopportare. Allora in quel momento lo Spirito Santo scenderà nella nostra vita con una pace che non è spiegabile umanamente. E lo Spirito Santo ci riempirà. Mi piace quel salmo di Davide, mi sembra, no, non voglio dire una fesseria, comunque è uno dei salmi, in cui Davide sta guardando i non credenti, no? E lui dice, lui parla con Dio, dice: io ho guardato il malvagio nella sua prosperità, no? Che lui sembrava che era benedetto. E Davide dice: questo mi ha turbato tantissimo, di vedere il malvagio, no, benedetto, avere tanti soldi, sembrava che la sua vita andava tutto liscio, tutto perfetto. Però Davide dice: io ero tanto turbato, ma poi lui dice: poi sono entrato nel tuo tempio e poi capivo la sua fine. Perché sapete, fratelli e sorelle, di nuovo la nostra tendenza di essere ansiosi, di essere confusi, perché il mondo ci manda tanti segnali, ma quando noi entriamo nella presenza dello Spirito Santo, vai avanti. Ancora? Allora, quando entriamo nella presenza dello Spirito Santo, allora lui ci mette un ragionamento giusto. E noi non vediamo più le cose. Vabbè, arriverà prima o poi. Noi vediamo le cose dal prospettivo di Dio. E io sono pastore, io sono adesso 31 anni nella fede. Quindi tanti anni che cammino col Signore, tante montagne, tante valli, tanti fiumi, tanti fuochi, tante cose. E ancora oggi, fratelli, anche io ho la tendenza umana di preoccuparmi per tutte le cose. Quindi non è una lezione che dice, ah, io ho sentito già questa cosa. È una lezione che continuo dobbiamo mettere in pratica. Perché Satana cercherà di tentarci, di dubitare. Ma voglio incoraggiare tutti noi questa mattina di scegliere la parte migliore. Perché Gesù ha detto, quello che Maria ha scelto, a lei non sarà tolto. E voi che avete scelto di venire in chiesa questa mattina, questo non vi sarà tolto. Ogni volta quando noi facciamo passo per il Signore, stiamo facendo una cosa eterna. Ogni volta che noi cerchiamo la faccia di Dio in preghiera, stiamo compiendo cose eterne. Come Maria che era seduta, che umanamente sembra che non sta facendo niente, invece lei stava compiendo delle grandi cose. E anche noi credenti in preghiera, noi possiamo cambiare il mondo che ci sta intorno. Amen.